Sia giorno di pace, di incontro con il Signore, senza affanno e fidandoci alla ricchezza della parola e così nel clima di fraternità e di preghiera e di condivisione che ci accomuna. Allora, ascoltiamo anzitutto i versetti dall'11 al 18 del capitolo 20. Prosegue il nostro cammino e anche oggi penso che davvero il Signore ci farà dono di preziosi regali. Lo ascoltiamo.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse.
Undici, diciotto.
Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore. E non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. E disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Essa allora, voltatasi verso di lui, disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: Ho visto il Signore. Ed anche ciò che le aveva detto.
Testo che conosciamo in maniera totale, quante volte udito, quante volte predicato. E stamattina abbiamo comunque l'opportunità di riascoltarlo e di rileggerlo anche in questo clima, di questi giorni, di queste scelte che stiamo insieme operando. Era intenso, profondo il desiderio, no? Ieri lo abbiamo commentato, è stato il primo regalo che ci hai fatto, Signore. Però non bastava. Quando poco fa abbiamo udito le parole, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Era il segno di quell'ostinato ritorno nel luogo del dolore. Ostinato, accanito quasi e in lacrime. Notiamo, forse anche per questa ragione, sentiamo estremamente familiare la figura di Maria, perché è esperienza davvero non rara della vita, che anche quando passi attraverso momenti di fatica, di dolore e di pianto, senti comunque l'esigenza prima o poi di farvi ritorno, perché è come una forza poderosa che ti riconsegna a passaggi della vita che hanno segnato profondamente il tuo cammino. E anche forse questa è una delle ragioni per le quali sentiamo estremamente familiare la figura di Maria di Magdala. Ma appunto adesso il Signore si fa vivo e questo è il luogo della desolazione, è il luogo dello smarrimento più totale, è il luogo delle lacrime. dove non ha trovato neppure il corpo del Signore. Almeno quello avrebbe potuto rimanere come oggetto di consegna, di profumo, di doni, di baci. Ma appunto una situazione così totalmente inaspettata, Gesù sceglie di abitarla. E questo inizia quel processo di riavvicinamento tra noi e il Signore che in questi giorni sarà la nostra quotidiana esperienza. Man mano che la parola del Signore ci scorre davanti e ci entra nel cuore. È vero questo, però, e questa è l'annotazione davvero fondamentale, Gesù abbrevia le distanze, sembra aspettare Maria, come Gesù al pozzo con la Samaritana nell'ora più calda del giorno. Il rito ambrosiano domenico lo abbiamo celebrato, proprio quel luogo di morte è di desolazione e di sconforto, il Signore si pone, sta. Il ritmo costante di questi Vangeli è anche legato alla parola stette. Stette, stare, che vuol dire non un'apparizione fugace, non un passaggio casuale, ma un dimorare accanto. Ora, davvero tutto questo incomincia a parlarci in una maniera particolarmente intensa. Anche gli apostoli non erano riusciti ad aiutarla. E non ci si può neanche appoggiare almeno sul segno di un corpo cui continuare a riversare i segni dell'affetto, la memoria viva e vibrante di un incontro e di un'amicizia. Quindi sono proprio quei momenti dove hai perso l'approdo, non sai dove andare, non sai di chi sei, non sai dove posso appoggiare ancora il tuo piede. Davvero è l'inizio di uno degli smarrimenti più inquietanti della vita, che quando ci raggiungono sembra che abbiano davvero il fragore di una cascata che inesorabilmente ti travolge. E questo luogo Gesù sceglie di abitarlo. È lì, come ad aspettare, appunto, abbreviando lui clamorosamente le distanze. Conosciamo benissimo questo brano. Non devo entrarci nei particolari, ma i modi dentro il segno, dentro la parola, dentro lo sguardo che Gesù rivela sono i modi indubbiamente i più efficaci, diretti per abbreviare le distanze. In fondo, quello che intercorre anche in questo breve ma indimenticabile dialogo tra Gesù e Maria di Magdala va proprio in una direzione così. Lei ha gli occhi velati, tipico di quando davvero sei totalmente ripiegato su te stesso, non vedi, non vedi, non hai tempo né risorsa per vedere, sei totalmente catturato dal tuo dolore. E in un contesto così, appunto, manco riconosce quel Gesù per cui, per la verità, lei stravedeva. Ma è Gesù che vede le lacrime. Perché piangi? Che vede l'attesa, chi cerchi. Soprattutto le consegna la gioia di sentire detto da lui il proprio nome, Maria. Questa è una incalzante crescendo di distanze abbreviate. In pochissimi secondi siamo all'interno di un clima di un incontro. Ed è un incontro che sarebbe rimasto profondamente nel cuore come il segno di una pace ritrovata, come segno di una pietra su cui t'accorgi di poter ancora tornare a posare il proprio capo. Ecco, questo è davvero una maniera per entrare dall'interno del testo. E per vedere come si va componendo una vicinanza tra il massimo della desolazione, dello smarrimento e del pianto incontenibile e il farsi vicino, discreto e solidale. Tra l'altro, quando ti vedi conosciuta anche nel dolore e l'altro ti dice perché piangi, quando ti senti chiamata per nome, ritrovi davvero uno stupore che non pensavi di dover provare in quel luogo della desolazione. Forse questa è di per sé la domanda meno appariscente, ma forse per Maria di Magdala e non solo per lei, forse davvero decisiva. Chi cerchi? Oh, questa era stata la domanda degli inizi, no? Buongiorno. Era stata la domanda degli inizi, del chi cerchi? E come se ci fosse, ancora prima di evidenziarsi la densità dell'incontro, ci fosse la percezione che vedi che puoi ricominciare. Io non ti rifaccio una domanda nuova, ti rifaccio la domanda degli inizi. Chi cerchi? Testo di straordinaria intensità e bellezza. Sterzo che davvero rimanda ad una insperata gioia che tu pensavi definitivamente smarrita. Sembra proprio volerci dire, proprio per entrare nel filo rosso che sta guidando le nostre meditazioni, sembra proprio volerci dire, vedi, che anche in una condizione come questa è possibile una quotidiana e immediata resurrezione. Anche nel luogo dello smarrimento, anche nel luogo del dolore, anche nel luogo della solitudine e del pianto, dove tu, rannicchiata su te stessa, non riesci a vedere e a riconoscere altro. Ecco, quindi nome, lacrime, parola degli inizi, sono le condizioni che introducono una bomba di vita in questa traccia che Giovanni ci regala in queste forme sempre sobrie ma estremamente intense. E noi la raccogliamo questa parola perché la riconosciamo come una parola profondamente carica di senso. Incominciamo ad intravedere i luoghi dove lui sceglie di farsi incontrare. E questi sono luoghi che non sono appannaggio di Maria di Magdala né dei dodici. Sono i luoghi della vita, sono i luoghi del dolore, sono i luoghi della sofferenza, dell'attesa, del panico, sono i luoghi velati dalle lacrime, per cui altro non vedi se non la profondità della tua sofferenza, li conosciamo bene, i momenti dove ci si rannicchia su di sé, perché magari quello che abbiamo attraversato è troppo forte e non riusciamo a portarlo. E allora non ne vuoi parlare, non lo vuoi svelare, sai che è dentro di te e a questo punto ti cattura spesso in una forma implacabile. E il Signore abita luoghi così. Davvero, questa è una parola realmente capace di rimetterci davvero in cammino. E comunque, l'ultimo tratto che raccolgo dal testo è non mi trattenere. No, non puoi farmi diventare. Ciao, grazie. Non puoi farmi diventare possesso tuo. Io devo essere, continuo ad essere anche di altri, anche di tutti. Non mi trattenere. No, testo che non prende le distanze, ma che dice la profondità dell'esperienza vissuta. Non mi trattieni, ma la mia parola tu la conosci, tu l'hai udita, tu la sai. Io la mia parola te la lascio e allora puoi anche scegliere di non trattenermi, come io posso scegliere di non farmi trattenere da te. Ecco, questi sono davvero dei passaggi che dicono come dopo si racconta nella vita il quotidiano riprendere, il quotidiano risorgere. Tu non lo fai da attrezzato che di nuovo ha tutto di cui disporre, lo fai più da povero, perché non lo puoi trattenere lui, ma ti è bastato vederlo, ti è bastato sentire che ti ha riconosciuto immediatamente per nome, nel dolore e nel pianto della tua sofferenza. E ti ha riconosciuto richiamandoti la freschezza dei tuoi inizi. Davvero, questo a me pare un passaggio di grande bellezza, di grande evidenza. Credo che siano proprio queste, le soste che delineano una possibile parabola di vita. Proprio nel vedere che il risorto sceglie di farsi presente in luoghi così e in momenti così. Allora non riesci mai a scrivere definitivamente una parola fine. Notiamo, piccola sosta dove non aggiungo, ma sottolineo ulteriormente qualcosa che mi sembra davvero rimanga di straordinaria importanza. Il desiderio, vediamo, non si spegne. C'è, forte ed intenso. E una comunque riesce a non rimanere ripiegata su se stessa. Ascolto frequentato della parola apre alla preghiera, apre alla gioia del riconoscimento, dischiude sentieri di vita, torna a danzare la vita. Testo davvero di indubitabile bellezza e profondità. E lui quindi non mi trattenere, sarò sempre in un altrove, sempre in un altrove, ma proprio per questa ragione sarà per te sempre possibile cercarlo. L'altrove lo si cerca quando lo si desidera. E Maria di Magdala, quanto è vero che desideri intensamente l'incontro con il Maestro. Ecco, se guardiamo l'inizio e la fine di questo testo, intravediamo meglio anche come si dipana realmente questo processo di rinascita, di ripartenza. Dapprima lei è donna ripiegata su di sé e che piange. Alla fine la sentiamo invitata da lui e lei ci va. Va dai tuoi fratelli, proprio un ribaltamento totale, dal ripiegata su te stesso al dia ai tuoi fratelli. Questa è davvero quotidiana resurrezione. Non ci aggiungiamo nulla noi, semmai abbiamo la gioia di poterlo scoprire o riscoprire insieme. E questo ampiamente ci basta, anche perché anche solo questo piccolo tracciato che stiamo percorrendo è stato sufficiente per evocare momenti difficili della vita, momenti faticosi della vita, momenti di dolore, momenti di scoramento, dove abbiamo seriamente fatto l'esperienza anche di un dire ma arrendo, butto la spugna, non ce la faccio, è una cosa che troppo mi schiaccia. E allora questa pagina incomincia a parlarti in una forma di grande intensità e valore. Lo riconosco anche in questo caso. Questa maniera di ascoltare e di entrare nel testo giovanneo me lo stanno anche dicendo persone con cui ho avuto la gioia, la fortuna, la grazia, la fatica di una condivisione dove questo lo vedo accadere, questo l'ho visto accadere, questo avverto che è accaduto anche in me. Quando l'ipotesi del buttare la spugna è stata un'ipotesi vera anche per me, l'ho visto accadere. E allora, mentre tu questa mattina riascolti questo testo e lo fai dentro una fraternità semplice e vera come è la nostra, noi tocchiamo con mano davvero quanto ha voluto dirci questo inizio della Pasqua di Gesù. Queste situazioni di vita lui le ha abitate e le abita. Per questo si potrà sempre dire ricomincio, ritorno ai miei fratelli per dire loro, ecco, questa mi pare una maniera con cui entriamo realmente nella preghiera. Mi piace dirlo, è la cosa che mi propongo di più in questi giorni. Non è il convincere, è l'invito a entrarci nella preghiera. Dopo saranno queste parole, sarà il clima orante del tuo colloquio con il Signore a darti la forza di passi di rinascita. Ma qui non si procede a convinzione. Qui queste cose si fanno quando uno si sente francamente commosso. Il Signore abbrevia le distanze e quando sembrano incolmabili ci lascia intravedere le modalità umane, umanissime, con cui le distanze lui le accorcia. Conosce per nome. Vede il dolore, richiama la parola condivisa, sufficiente perché si possa davvero ripartire e ripartirei in maniera autentica. Ecco, è la meditazione di stamattina. Cerco anche di stare breve, ma perché ho un po' paura di sciupare poi dei testi belli, no? L'abbondanza di parole non aiuta a volte, se rimane un poco essenziale, come essenziale è la narrazione giovannea, è molto meglio. Tra l'altro, dopo ci sono passi che colmano bene la distanza. Quando ci si apre davvero in una preghiera sincera e autentica con il Signore, la distanza si fa davvero piccina. Allora, la buona preghiera, abiti le nostre situazioni di desolazione e di pianto, di smarrimento, dove neanche più riusciamo a riconoscere. Signore, allora mi hai tolto un macigno stamattina, perché in queste situazioni come si fa a non riconoscersi? Prima o poi nella vita, e magari più volte, le incroci. Le vedi incrociate e tu porti dentro una Pasqua creduta, celebrata, amata, in queste settimane di Quaresima attesa. E allora sai bene ricomporre il clima sincero del riprendere il cammino. La buona preghiera. Stamattina confermavo un poco, potremmo fare giovedì, il momento dove celebriamo l'Eucaristia al Carmelo, credo che ne valga sempre molto la pena, no? È alle 8, quindi quella mattina non faremo le lodi insieme, però la chiesa è aperta, si può andare giù, faremo insieme l'Eucaristia e poi, risalendo, tra l'altro non ci sarà da preparare niente, né canti né preghiere, fanno tutto loro e noi con loro insieme, no? E portiamo il camice alla stola. Va bene, e però è bello perché ogni volta che è un corso di esercizi c'è sempre un momento insieme con tutta la comunità del Carmelo. È cresciuto oramai il legame in questi anni, è cresciuto proprio a dismisura, no? A dismisura bella, eh? È il legame, allora mi sembra anche questo bello, far sentire che la loro chiesa è casa nostra e noi siamo per loro casa loro, no? E questo è importante, è bello. Buona preghiera. Io ci sono per chi desidera.